Buonasera allora a tutte e a tutti e benvenuti a questo percorso che faremo in 8 tappe sul libro degli Atti degli Apostoli e sarà un percorso che dura da questa sera fino al 22 febbraio. Questa sera io vorrei fermarmi sull'introduzione e sulla lettura dei primi versetti del libro per dare un'inquadratura generale. Primo punto, penso conosciuto, è il tema degli Atti e l'opera di Luca. Anzitutto il nome Atti degli Apostoli non l'ha dato Luca, ma l'ha inventato Sant'Ireneo, ricordando altre opere come quelle sugli uomini illustri. Luca dunque si serve di modelli preesistenti, ma compie delle varianti. Per esempio, non presenta eroi o perlomeno solo eroi, alcuni sono descritti così, ma si ferma spesso a narrare la vita quotidiana, soprattutto quando fa i famosi sommari di passaggio. Ecco allora che sottolineo come gli Atti degli Apostoli siano un'unica opera in due volumi, che comprende anche il Vangelo di Luca. E in questo senso dobbiamo considerare le due opere come una unità compositiva che offre infatti dei legami particolari. Sottolineo 3 elementi. L'elemento geografico che pone al centro Gerusalemme. Gerusalemme è il punto di arrivo del Vangelo ed è il punto di partenza degli atti verso il mondo, quando fin dall'inizio Gesù dirà agli apostoli, prima di salire al cielo: mi sarete testimoni a Gerusalemme, nella Giudea, nella Galilea, nella Samaria, fino ai confini del mondo. Poi spiegheremo anche questo. Secondo, è un tema letterario, cioè, ossia i legami tra, per esempio, le introduzioni. Abbiamo 2 prologhi che vedremo tra poco, dove il destinatario è la stessa persona, Teofilo, e le conclusioni. Le conclusioni del Vangelo sono strettamente legate con il prologo degli Atti e con la finale degli Atti, quando si dirà che anche i pagani ascoltano la parola di Dio e quindi fanno parte del popolo di Dio. Un terzo esempio è il legame tematico, ossia dei parallelismi che troviamo, per esempio, all'inizio tra Gesù e il Battista e poi tra la storia di Gesù e quella della comunità e degli apostoli. Credo che i due criteri più utili siano quelli geografici e letterari. Secondo punto di questa introduzione, una breve rassegna degli Atti degli Apostoli. Io ho preparato anche degli schemi dove chiunque vorrà li riceve e potrà avere questa pagina davanti, molto sintetica, però anche abbastanza dettagliata, che ho attinto con varianti da Margherita. C'è un prologo che vedremo questa sera e poi 5 tappe. La prima tappa è a Gerusalemme, la comunità di Gerusalemme con i 12 apostoli. Poi c'è una seconda tappa, e la prima tappa termina con la uccisione di Stefano e la dispersione dei cristiani da Gerusalemme. La seconda tappa va da Gerusalemme ad Antiochia, dove scopriamo l'apertura del cristianesimo ai pagani o alle genti. Si va dall'incontro con Filippo e l'eunuco di Etiopia alla conversione o vocazione di Paolo fino all'incontro di Pietro con Cornelio. E il fuoco del racconto si sposta verso Antiochia, dove i discepoli vengono chiamati cristiani e sono discepoli sia provenienti dal giudaismo che dal paganesimo. La terza tappa descrive il primo viaggio di Paolo insieme a Barnaba presso le nazioni e vedremo le prime evangelizzazioni che vanno da Cipro fino al centro dell'Anatolia e che creano un problema, il problema dei cristiani pagani e del legame con i cristiani provenienti dal giudaismo. L'assemblea di Gerusalemme diventa un momento importante perché riconosce la missione alle nazioni e diventa quindi un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per ciò che segue. E vi è il passaggio da Pietro a Paolo. Ecco allora la quarta tappa, Paolo missionario nel secondo e nel terzo viaggio. Il secondo che ha come centro Corinto, il terzo ha come centro invece Efeso. E da Efeso Paolo sarà cacciato, finirà a Corinto durante l'inverno, ma a Corinto scrive la lettera ai Romani, dove ha in mente di andare non a evangelizzare Roma, ma evangelizzare la Spagna. E questo è il progetto che verrà poi confermato da Gesù nel sogno che ha di notte a Gerusalemme. Ecco allora l'ultima tappa. Paolo sale a Gerusalemme a immagine di Gesù. La sua salita, vedremo, è molto collegata alla salita di Gesù a Gerusalemme nel Vangelo. Arriva a Gerusalemme, dove viene arrestato, viene salvato e processato, o meglio, può testimoniare di fronte a re e governatori a Gerusalemme, a Cesarea, e poi l'ultimo viaggio in catene verso Roma, con la famosa tempesta nel mare, l'accoglienza a Malta e poi l'arrivo a Roma, dove si conclude il libro. Bene, detto questo schema in cinque tappe, che saranno quelle che seguiremo, mi fermo un attimo sulla data e sull'autore. La data potrebbe essere prima della morte di Paolo. Di per sé, quando il libro si chiude, Paolo non è morto, ma non interessa tanto la morte di Paolo a Luca. Piuttosto interessa il fatto che il Vangelo sia giunto al caput mundi, al centro del mondo, e che sia rivolto anche ai pagani. Perciò la discussione sulla morte non è così importante. È più importante invece che forse sarà stata scritta dopo la distruzione di Gerusalemme, perché nel Vangelo sembra alludere alla distruzione anche del Tempio, e gli atti saranno composti più o meno in quel tempo. In che epoca allora? Penso tra il 70 e l'80 d.C. Fermiamoci un attimo su Luca, che è conosciuto per il Vangelo, e per sottolineare che fa parte della terza generazione cristiana. È un uomo che vive con una doppia cultura, conosce molto bene il greco, sia classico, sia quello soprattutto della Koinè, e conosce molto bene il greco delle scritture sacre ebraiche, quello che si chiama la Settanta, per cui si discute se sia pagano o anche un ebreo divenuto cristiano. Probabilmente è più facile che sia un pagano che nella seconda e terza generazione accosta il Vangelo e vive dunque un cristianesimo che ha già fatto un pezzo di storia, e questa storia sta passando di mano dai testimoni oculari a quelli che non hanno avuto questo incontro. Ed è per questo scopo che Luca vuole raccogliere le tradizioni dei testimoni oculari, dei primi scritti, per sostenere e dare fondamento alle tradizioni, e cioè al cristianesimo. Mi viene in mente, in questi giorni è morto un carissimo amico, Luigi era lo psichiatra, che era stato in campo di concentramento e fino all'ultimo è andato a testimoniare questa sua chiusura dentro un campo di concentramento, Luigi Massignano. Però dopo, alla fine, la moglie ha detto: devi scrivere qualcosa almeno per i tuoi nipoti, per i tuoi figli. E ha voluto darci un breve scritto, anche se avrebbe voluto parlare molto di più. E dice che non voleva scrivere, non pensarci troppo, perché non voleva odiare. Vedete quindi l'importanza di questa gente di passaggio, ma anche di chi vuole in qualche modo fissare una storia, una tradizione, qualcosa che andava già pian piano a definirsi, per fondare la fede di quali cristiani? Di cristiani che già erano stati catechizzati, come appare Teofilo, il destinatario delle due opere. E dunque a questi cristiani che hanno già affrontato la catechesi, che lui offre ulteriori motivi e ulteriori sostegni. Ecco, la tradizione ecclesiale ci ha dato di lui un'immagine che potrei riassumere in due punti. Primo, era un siriano della chiesa di Antiochia, che oggi non è più nella Siria ma è in Turchia, e scrisse il suo Vangelo, secondo, in Grecia, dove morì in età avanzata. Tutte le altre notizie, compreso il suo stretto rapporto con Paolo, o sono leggende oppure si fondano sui dati del Nuovo Testamento, compreso per esempio il famoso noi, che dal capitolo 16 troviamo, noi, indicando quasi che l'autore sia presente agli avvenimenti, compreso il viaggio ultimo verso Roma. C'è sempre questo noi, si sente partecipe. E certamente è leggendaria la notizia che l'opera di Luca sia una sintesi del Vangelo di Paolo. Cioè non è una sintesi, è una elaborazione speciale. Passo al quarto punto, dove mi pare importante sottolineare alcune caratteristiche del libro. Ne elenco tre più due note. Primo, lo scritto appare come un racconto delle origini, genere letterario, racconto delle origini, in quanto troviamo i motivi tipici di questi racconti, che sono già presenti nell'Antico Testamento, racconti di origine o di fondazione. Troviamo per esempio la separazione, che avviene non immediata ma progressiva, dal giudaismo, gli interventi dall'alto che confermano le scelte, lo Spirito Santo e Gesù risorto che appare a Paolo più volte per confortarlo e per portarlo a delle decisioni. Troviamo la legittimazione con il ricordo delle origini e poi infine avviene una situazione nuova. Margherà direbbe che Luca vuole offrire alla cristianità del suo tempo una memoria che fissi la sua identità. Qual è allora lo scopo? Lo scopo è di offrire una immagine identitaria della comunità cristiana, che articolo in questo modo. Primo, cercando un autore, Conzelman, che dice che l'autore opera questa identità attraverso una doppia lettura. Legge la storia della Chiesa alla luce della storia di Gesù e legge la storia di Gesù alla luce della storia di Israele. Quindi c'è la storia di Gesù ma anche la storia di Israele che serve da sfondo per comprendere Gesù e la sua comunità. Secondo, la comunità è frutto essenziale della parola ed è costituita attorno al nome di Gesù risorto. Terzo, è composta di giudei e non giudei e sta inserendosi nel mondo dell'impero romano per annunciarvi il Vangelo, ma naturalmente non c'è l'immagine di una società cristiana, c'è l'immagine di un Vangelo che diventa fecondo all'interno di tutti questi mondi. Ecco perciò che la Chiesa, o direi meglio le Chiese, compiono in questo modo il progetto di Gesù. Il progetto che viene indicato all'inizio del libro degli Atti, versetto 8 del capitolo 1, e che è anche in armonia con il capitolo 24 di Luca, versetti 47 e 48, quando dirà così Cristo: nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli, sottolineo a tutti i popoli, la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. E di questo voi siete testimoni. Ripete, direi proprio quello che riprende al capitolo 1, versetto 8. Ma questo progetto non è solo di Gesù, è anche il progetto di Dio che, citando Isaia, Simeone, quando Gesù viene presentato al Tempio, esprime: sarà luce delle nazioni. Qual è allora il compito, il progetto delle Chiese? Annunciare ovunque il Cristo risorto, perché la parola si diffonda a tutti e a tutti giunga la salvezza. Questo avverrà con la collaborazione, e solo con la collaborazione, di tutte le Chiese. E allora ecco il secondo punto della caratteristica del libro: la o le comunità. La comunità intendendo in senso vasto, ma che si realizza nelle tante comunità anche diverse. Ecco, direi che da questo punto di vista non troviamo una struttura ben definita, ma troviamo piuttosto alcuni caratteri dominanti della comunità. Quali sono? La comunità, primo, comunica la parola di Dio, ma anche recuperando la parola dei profeti. Ed è una comunità che fa da ponte tra gli eventi fondatori di Gesù Cristo e gli eventi attuali. In questo senso, allora, sono importanti i dodici, i testimoni e i testimoni oculari, che vengono chiamati all'inizio del Vangelo servi della parola. Sono importanti anche i primi scritti. Secondo, questa comunità, oltre a comunicare la parola e fare da ponte, manifesta le realtà essenziali in mezzo alla varietà delle forme: la preghiera, la testimonianza, la parola, l'unità, la carità, la liturgia. E ultimo, terzo elemento, a carattere dominante, e soprattutto la comunità che cresce e si espande da una parte nello spazio, ecco la geografia, il superamento delle frontiere, e nel tempo la parola cresce con il numero dei discepoli. E a questo punto notiamo anche allora alcuni elementi. C'è una varietà, non c'è una struttura, dicevo, ben definita, ma una varietà di carismi e ministeri che vanno emergendo. Abbiamo per esempio apostoli o missionari, che potremmo dire fondatori di comunità. Abbiamo presbiteri e vescovi, però attenti, non sono termini tecnici. Presbiteri si ispira alle comunità giudaiche, gli anziani, che erano responsabili della comunità. Accanto a loro, nella terminologia che resta generica, ci sono, è più una funzione, gli episcopi. Cioè, i presbiteri, per esempio, diventano episcopi, cioè coloro che devono vigilare il buon andamento. Ci sono i proistameroi, coloro cioè che sono prepositi, ricordiamo i prevosti, a Milano li chiamano i parroci, no? Sono tutte terminologie però generiche, no? Oppure li chiamano egumeni, quelli che oggi nella comunità ortodossa sono vescovi o monaci, in qualche modo l'abate dei monaci. Però accanto a queste figure troviamo donne e famiglie. Ricordo solo che diventano riferimento per la comunità. Ricordo solo Lidia a Filippi, e sempre a Filippi anche la famiglia del carceriere, che una volta erano piccole comunità, dove pensare a piccole comunità, e una famiglia, ma intendendo famiglia la famiglia di una volta anche 50-60 persone, forse di più. Troviamo anche coppie poi, come Aquila e Priscilla, che divengono collaboratori di Paolo nell'evangelizzazione. Accanto a questi carismi e ministeri emergono alcune personalità e gruppi, per esempio i 12, che ritengono di avere come loro scopo la preghiera e la parola, testimoni fondamentali, e tra questi emergono Pietro, Giovanni e Giacomo, suo fratello, ma anche Giacomo, capo della Chiesa di Gerusalemme. Emerge soprattutto il fuoriserie Paolo nell'ultima parte del libro, e quindi anche profeti, apostoli, missionari e il gruppo anche dei sette. Queste persone che vanno pian piano diffondendosi. Però, ecco la cosa importante, le decisioni importanti sono prese insieme all'assemblea dei cristiani. Notiamo per esempio la scelta della prima comunità di Gerusalemme circa il successore di Giuda, che diventa Mattia. Notiamo la comunità di Gerusalemme che vive in una testimonianza reciproca. Vediamo l'assemblea di Gerusalemme, il capitolo 15, dove ci sono apostoli e anziani riuniti. Oppure troviamo i missionari profeti di Antiochia che vengono inviati dalla comunità stessa. Questo è il tema della comunità. Un terzo aspetto è quello che definirei la visione unitaria, cioè Luca tende a dare un'immagine unitaria a tutti, spesso anche nel Vangelo, tutti, tutta la gente, tutto il popolo, però lascia intravedere in realtà che ci sono diversità e anche contrasti, sia contrasti interni e con le autorità esterne. Presenta i punti di non ritorno, ma anche il cammino incerto, le fatiche, gli ostacoli, le diverse visioni, cito tra tutti il parossismo, paroxismos, sono arrabbiati e litigano profondamente Paolo e Barnaba. Non c'è il famoso contrasto tra Pietro e Paolo, ma vediamo il contrasto però che spesso succede tra cristiani del giudaismo e cristiani del paganesimo. In tutta questa visione unitaria e anche dei passi incerti, dovrei dire che c'è una certezza. La certezza è questa, lo Spirito Santo, che fin dall'inizio è alla base di ogni percorso e di ogni tappa. Lo Spirito Santo è alla base del percorso geografico e teologico della testimonianza. Lo Spirito Santo genera la Pentecoste, ma lo Spirito Santo anche a Gerusalemme sarà colui che ispira le scelte. Lo Spirito Santo e noi, cioè lo Spirito Santo ci ha aiutato a fare la riflessione. Per cui dovremmo dire un assioma importante, che la Pentecoste non è una, la prima, ma è l'inizio di una serie. Basta vedere il capitolo 4, la comunità prega e lo Spirito discende sulla comunità, prega per Pietro in prigione. Al capitolo 10 e 11 lo Spirito Santo scende sui pagani ed è ciò che costringe Pietro ad accoglierli. E infine al capitolo 19 troviamo lo stesso Spirito Santo che scende sui 12 uomini che diventeranno l'inizio della comunità di Efeso. Concludendo, Atti traccia i primi passi della comunità di Gesù, passi che sono incerti e qualche volta accidentati, ma anche passi decisivi e fondamentali, che segneranno la storia. Così chi offre i tratti della sua vita quotidiana di questa comunità. È una comunità che vive sotto lo Spirito Santo, è una comunità discepola di Cristo e missionaria, una comunità, tra virgolette, cristiana, come si dirà ad Antiochia. Fatti questi tre caratteri, cioè il racconto delle origini, la comunità e la visione unitaria, due note. Primo, All'interno di questo libro troveremo tanti discorsi. Sono 24, quasi un terzo del libro, che però, vediamo, sono fatti spesso tenendo conto dell'uditorio giudei o pagani, anche perché o ci si comprende oppure diciamo la parola in maniera inutile. E in questo senso, come si regola Luca? Potremmo dire che si regola un po' come gli storici greco-romani. Tucidide in particolare dice: io ho espresso ciò che a mio avviso essi avrebbero potuto dire per rispondere al meglio della situazione. Cioè, sono discorsi, tra virgolette, discorsi in prima persona, tengo Paolo che porta la sua testimonianza in prima persona, perché l'autore ritiene che questo potrà essere un discorso che esprime perfettamente il suo stato d'animo, la sua situazione, il suo pensiero. Lo interpreta attraverso un discorso. Un elemento che in particolare entra in tutto questo è sempre il linguaggio della settanta. La settanta, che tra l'altro ha pure discorsi in prima persona, ma ha fornito spesso all'autore le costruzioni che cercava, quindi lo stile, il metodo e anche il materiale, perché sappiamo che Luca cita sempre dalle sacre scritture dal greco, quelle greche, quelle cioè che erano presenti nella Chiesa perché si parlava in quella lingua, e per le comunità dei pagani leggere la sacra scrittura in greco era normale. La seconda nota è quella che delle due edizioni o dei due testi che sono arrivati a noi. Entrambe queste edizioni sono antiche. La più antica e la più corta, che rappresenta il cosiddetto textus receptus, quello accolto, è contenuta nel Codice Vaticano, nel Codice Sinaitico e Alessandrino. C'è poi quella più lunga. La più lunga è quella occidentale, che appartiene al codice chiamato Beza o Di, ed è presente anche in alcuni codici del III secolo. Che cosa ha questa edizione? Contiene delle glosse, probabilmente, vuole esplicitare. Certamente ci troviamo anche una teologia che potremmo dire un po' post-lucana, perché accentua di più l'antigiudaismo, accentua il primato di Pietro ed esalta il potere dello Spirito. Ora, queste accentuazioni in genere, naturalmente chi ha fatto questi lavori l'ha studiato. Bene, allora mi fermo al quinto punto, che è quello che vorrebbe iniziare la lettura del libro degli Atti. Questa lettura del libro degli Atti la prendo dal doppio prologo all'inizio, sia quello degli Atti che, tenendo presente anche il prologo del Vangelo, che è l'introduzione all'opera, e poi esaminando il racconto dell'apparizione di Gesù e della scena da Dio con la ascensione. Il prologo che cosa ci dice? Nel mio primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi, cioè quello che Gesù iniziò a fare e insegnare, fino al giorno in cui fu assunto in condizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito. Leggo anche per completezza, per avere presente un po' tutto, anche il prologo all'opera, cioè quello prima del Vangelo. Proprio perché molti hanno posto mano a narrare un resoconto, che vuol dire un'esperienza, quindi sono già degli scritti, degli avvenimenti, potremmo dire degli eventi di salvezza compiutisi in mezzo a noi, cioè nella comunità, qui è il fondamento, come a noi li hanno trasmessi i testi oculari fin da principio e divennero perciò servitori della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, metodo, e di scrivere per te, egregio, eccellente Teofilo, un resoconto ordinato, che naturalmente va inteso anzitutto un ordine teologico. E che cosa vediamo tra questi due libri? Qual è l'integrazione o il passaggio? Troviamo una continuità da una parte, ma anche una diversità rispetto all'altra. Se nel Vangelo troviamo la biografia di Gesù, ciò che fece e insegnò fin dal principio che iniziò a fare e insegnare, passiamo ora alla storiografia, Atti, che ha un intento teologico. E il passaggio, cioè, da Gesù alla sua o alle sue comunità. Anche il secondo libro, come vediamo, è indirizzato allo stesso destinatario, Teofilo, che è probabilmente una persona concreta, persona probabilmente anche altolocata, lo chiama egregio, eccellente, una persona che fa di famiglia altolocata, però è uno che ha già ricevuto la catechesi, sei stato già informato, catechizzato, e io voglio rendere conto, dare solidità a questo insegnamento. Ecco allora che in questo secondo volume che cosa vuole fare? Riassume il passato, anzitutto, ciò che Gesù aveva iniziato a fare e ha insegnato. Per partire dall'inizio, qual è questo fin dall'inizio? Al capitolo 10, San Pietro, parlando ai pagani, riassumerà in breve il Vangelo partendo dal battesimo fino alla morte e risurrezione di Gesù. Allora riassume il passato per continuare l'opera di Gesù che verrà attraverso gli apostoli. Gesù però sarà sempre protagonista, perché se osserviamo è il soggetto, è lui che dà disposizione. Ed essi compiranno la testimonianza mediante la forza del suo spirito in suo nome, avendo lui come riferimento. Quindi non deve perdere questa direzione. Secondo, gli apostoli sono formati e scelti nello spirito per annunciare e testimoniare soprattutto la certezza, ecco l'oggetto, la certezza della risurrezione di Gesù. Ciò che devono annunciare è un fatto. Noi testimoniamo che Gesù è risorto. Potremmo dire, con Margherita, che la risurrezione prende il posto di quello che in Paolo è la croce. Se per gli uni è la croce che è scandalo perché segna la debolezza, per questo autore lo scandalo è la risurrezione di Gesù. E quando parlerà ad Atene, ai filosofi, e annuncerà la risurrezione, subito i filosofi ripetono: ti sentiremo un'altra volta. E quindi è questo scandalo, ma è questo fatto che devono testimoniare, la notizia che Dio lo ha risuscitato dai morti. Terzo, è l'ascensione. E l'ascensione conclude l'attività di Gesù e conclude la risurrezione. Ora Gesù agirà per mezzo dello Spirito presente nei discepoli. Quale sarà il grande tema conduttore di tutta questa evangelizzazione? Sarà il tema della parola che cresce, la parola che si sviluppa. Porto degli esempi: la parola annunciata ai figli di Israele per mezzo di Gesù Cristo si diffondeva e cresceva, il numero dei credenti si moltiplicava. La parola dunque è un soggetto che opera, cresce, conquista, è accolta e glorificata, è più forte degli avversari. È la parola di Dio che occorre dire. Secondo punto di esame, guardiamo i versetti 3, dal 3 fino al 14, dove comincia la cristofania, cioè l'apparizione di Gesù, la scena di Dio. Il testo, che vediamo qui è strettamente collegato al capitolo 24, versetti 44 e 53, l'ultima apparizione di Gesù. E allora collega in questo modo gli atti e gli ultimi avvenimenti e traccia l'itinerario dei discepoli, che però è anche diverso rispetto a quel racconto. Ma allora si dà la zappa sui piedi? No, io credo che sia intelligente e sappia bene cosa ha scritto, ma voglia dirci qualcosa di ulteriore. Ecco, per esempio, allora che raccoglie le apparizioni pasquali e le istruzioni del risorto e traccia il programma con l'ordine di rimanere a Gerusalemme attendendo la promessa che era già stata annunciata nel capitolo 24. Segue l'ascensione, che è una forma di addio e prelude al ritorno di Gesù. Al centro vi è in questi versetti il mandato missionario o quello che possiamo dire della testimonianza universale. Vediamo più in particolare. Versetto 3. Egli si manifestò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Segue poi l'ascensione e l'addio. 40 giorni con il risorto. Qui amplifica il capitolo 24, 5, che sembra concentrare di Luca, che sembra concentrare la risurrezione, apparizioni e ascensione nello stesso giorno. È il giorno di Pasqua. Qui allora cosa vuole dire? Beh, anzitutto si mostrò, si fece vedere. Si fece vedere perché gli apostoli dovranno testimoniare che lui è risorto. Ecco perché si manifesta per 40 giorni. E si insegna per 40 giorni, insegna, non fa miracoli. Cioè esprime l'argomento regno di Dio, che era l'insegnamento di Gesù, l'insegnamento dei primi missionari, ed è l'insegnamento anche attuale, il regno di Dio in Cristo che si manifesta. 40 giorni cosa significa allora? Probabilmente è un numero anche simbolico. Come diceva già Rinaldo Fabris tanti anni fa, andando ad analizzare alcune formule del mondo ebraico, 40 giorni sono i tempi che il discepolo deve avere presso i rabbini per apprendere bene. Dunque, a cosa servirebbe questa serie di 40 giorni? Aiutare i discepoli a diventare competenti in parole e opere, imparando da lui. D'altra parte, il parallelo, qui pensiamo, qui sono 40 giorni di insegnamento, il Vangelo comincia con i 40 giorni del digiuno, eccetera. Poi segue, dai versetti 4 e 8, l'ultimo pasto che Gesù fa con il risorto, richiama il pasto dell'ultima apparizione del capitolo 24, e il discorso di addio, che potrebbe essere un richiamo molto sintetico al discorso più sviluppato dell'ultima cena. Che cosa ricorda Gesù qui? Primo, non devono lasciare Gerusalemme, ma attendere la promessa del Padre che aveva già indicato al capitolo 24. Infatti, possiamo tradurre così quell'ottimo, non perché, ciò è esplicativo. Che cosa sarà questa promessa del Padre? Sarà il famoso battesimo nello Spirito, che sarà dato nella Pentecoste e dato a tutti. Questo lo esamineremo la prossima volta. C'è in mezzo, dopo questo pasto, la domanda di un discepolo sul regno di Israele. Quando è ora che instauri? È una domanda un po' nazionalista. E la risposta di Gesù è data apposta per allargare il quadro. E in che senso allarga? Allarga prima parlando dei tempi escatologici. Questi non sono conosciuti e non mi interessano. Restano sconosciuti. Secondo, non è Gesù che instaura il regno, ma sono i discepoli che diventeranno testimoni da Israele al mondo. Ecco allora che i discepoli, potremmo dire, devono accogliere questo insegnamento. Non devono attendere la fine dei tempi in cui Gesù avrebbe ristabilito il regno, ma devono iniziare il tempo dello spirito e della testimonianza, datemi da fare in questo mondo, per annunciare il regno di Dio e Cristo risorto. E questo in fondo è l'itinerario della testimonianza che ci sarà in tutto il libro degli Atti. Però c'è un particolare. Mi sarete testimoni, leggiamo il versetto 8, non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Cosa intende con questi confini della terra? Di per sé arriva a Roma, noi confini, neanche a Finisterre di quel tempo. Però c'è questa sottolineatura a tutti i popoli, cominciando da Gerusalemme, che ricalca un tema che sarà trattato, ricalca il tema di Isaia 49,6, secondo la 70. Parlerà della salvezza fino ai confini, fino all'estremità della terra. Che cosa vuole dire questo? Che la salvezza e l'annuncio è riservato ai popoli non ebrei. Il programma del libro però va anche oltre il libro. Qualcuno parla di escatologia geografica. Il progetto di Dio è ulteriore, trascende anche la geografia stessa del libro. Sarà questa la vera storia, tutti i popoli deve arrivare. E quindi c'è un dinamismo che attende il proprio compimento anche di fuori. Poi iniziamo e diamo i segni centrali, i segni principali, ma per dire che sarà un annuncio che andrà oltre gli stessi confini del libro. Ed ecco l'ascensione. Mi fermo solo un attimino a spiegare. L'ascensione che abbiamo in due quadri, l'ascensione e la prima comunità. Che genere letterario è? Qualcuno pensa al genere letterario elevazione al cielo, che è tipico dello stile apocalittico. Se noi apriamo San Paolo, prima lettera ai Tessalonicesi, ci parlerà che saremo anche noi elevati in cielo con Cristo e saremo sempre con Lui. C'è, d'altra parte, se lo stesso Antico Testamento viene letto dall'inizio alla fine, troviamo Enoch, Elia, Estra, altri rapiti, però attenti, c'è una diversità. Mentre Enoch, Elia e Estra sembrano non morire, ma andare diretti, Gesù è elevato dopo aver attraversato la morte. E anche lo stile è molto sobrio. Come possiamo sperare? E come possiamo spiegarlo? Atti rilegge e amplifica Luca 24 con un racconto che potremmo dire simbolico. Come lo spiego? Ecco, se noi andiamo ad altre espressioni, per esempio, che sono più dichiarative, atti di fede potremmo dire, troviamo in Filippesi, per esempio, fu sopraelevato, Giovanni 17, glorificare, prima Timoteo, elevato nella gloria, gli stessi atti, esaltato alla destra di Dio, è il discorso di Pietro. Che cos'è? È una professione di fede. Qui è tradotta questa professione di fede attraverso un racconto, attraverso una scena, con stile anche apocalittico, che ci vuole illustrare quello che è il centro della fede. L'ascensione significa la glorificazione e l'esaltazione finale del crocifisso che raggiunge il mondo di Dio. Ecco allora poi descritta l'ascensione, dove prevale il registro visivo, cioè viene elevato, assunto da Dio, assunto è il passivo, perché è Dio che lo glorifica e quindi è la testimonianza di Dio che in questo modo dà valore alla sua azione. E la nube lo prende in carico, lo prende da sotto, il polambano, e lo porta lontano dagli occhi, lo sottrasse, cioè dei sguardi. La nube trasporta Gesù nell'ampio spazio divino. Però ci sono due uomini che arrivano in bianche vesti e in questo caso assomigliano ai personaggi che appaiono alle donne nel sepolcro vuoto, che indicano la dimensione divina e svolgono il ruolo di interpreti, di esseri celesti che interpretano il senso della risurrezione, e cioè che danno il senso del sepolcro vuoto, e non è morto, è risorto. E che cosa ci dice l'annuncio di questi due? Che il Gesù che se n'è andato non ha abbandonato, ma ritornerà. Tralascio l'ultimo versetto che riguarda la comunità perché lo riprenderemo la prossima volta, perché è un sommario, e termino con il senso globale dell'ascensione. Direi che anzitutto l'ascensione segna allora l'esaltazione e la riabilitazione del crocifisso risorto. È una verità di fede che la comunità professa, ma che dice in molti modi, attraverso un atto di fede, cioè un credo, e attraverso un racconto, un messaggio sinfonico per dire questa verità. Secondo, in questo modo universalizza Gesù e lo fa riconoscere come Signore. Difatti, quando si incontrano, Signore, quando instaurerai il regno di Dio? È il Kyrios Gesù. E l'assenza però che cosa ci ricorda? Che non è un abbandono, ma una condizione nuova e garanzia di un ritorno. Allora che cosa avviene? Ecco che Cristo, salendo al cielo, apre lo spazio alla comunità. Gesù non è presente fisicamente, non è più il Cristo incarnato nella storia, ma è un Cristo che diventa visibile nella comunità. La comunione dei credenti concretizzerà la presenza nascosta del Signore. Termino così perché la settimana prossima faremo la Pentecoste ed eventualmente quello che si potrà fare. Ecco, lascio spazio, forse avrete anche domande, in ogni caso io le raccolgo ed eventualmente la prossima volta comincio con la risposta alle domande.
Ringrazio Don Marcello per questo primo excursus negli Atti degli Apostoli. Spero che sia stato piacevole per voi, istruttivo, che abbia aperto nuove finestre in un libro che molto spesso viene poco considerato, ma che è un libro, secondo me, che apre strade alla comprensione dei Chiesa e chiese che nascono proprio da queste prime comunità cristiane, sia nell'ambito del primo giudaismo, sia nell'ambito cristiano. Quindi aspettiamo di capire da voi se ci sono delle risonanze.
Quando si parla degli apostoli, degli atti appunto degli apostoli, si fa sempre un riferimento, insieme c'erano anche alcune donne. La presenza femminile è sempre stata una costante, forse un po' ignorata, bypassata direi dalla Chiesa, che ha guardato sempre alle figure maschili. Queste donne che seguivano Gesù un po' dappertutto, come era seguito dagli apostoli, e abbiamo dei nomi, come sono stati anche ricordati. Ecco, come si possono meglio recuperare in una funzione di collegialità ecclesiale dentro proprio a questo nucleo iniziale che sono le prime comunità cristiane, cosa che purtroppo, come sappiamo, sono state poi messe leggermente al bando, ecco, come ruoli di responsabilità, ruoli di funzione, anche di guida. Ecco, questo invece riferimento negli Atti degli Apostoli, basta guardare anche sempre al primo capitolo, verso il versetto 12, dove tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui, eccetera. Ecco, se riuscisse, Marcello, a esplicitare meglio che ruolo effettivamente hanno svolto nei primi, diciamo, anni in cui queste comunità si sono formate, che poi invece abbiamo visto relegate in tutt'altro ambito.
Io direi che la scelta di oggi è una scelta che viene richiamata dallo stesso Papa continuamente, dovrebbero essere, devono anche, non dovrebbero, e tenta anche lui di dare un lavoro di responsabilità e di presenza anche quando si tratta di decisioni. E questo andrebbe studiato di più nella Chiesa Cattolica. C'è una tradizione, purtroppo, che per motivi vari ha relegato le donne, forse anche in qualche postilla di Paolo, che è stato accusato, e forse è una postilla del capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi, ma poco prima è un po' contraddittorio, perché prima ha detto che profeti e profetesse potevano parlare. Quindi, ecco, cosa vedremo in questo testo? Vedremo pian piano emergere tutta una serie di figure che avevano iniziato già negli Atti, cioè nel Vangelo. Al capitolo 8, i primi tre versetti, Luca ci parla delle discepole, come hai ricordato. Alla fine sono le testimoni della morte e le testimoni della risurrezione. Poi vengono anche gli altri. E allora viene il gruppo dei dodici, per coloro che erano stati sempre insieme. Qui c'è, direi, una preoccupazione fondamentale dell'autore di parlare dei testimoni. Purtroppo, ecco, c'è Maria, che poi non viene più ricordata, però, la madre, e le altre donne, che però vengono più che altro, sono persone non che erano all'inizio con Gesù, e che il numero dei dodici che diventa significativo, lo vede come luogo centrale, donne che diventano collaboratori, ecco, per, o collaboratrici. Ecco, per esempio, Aquila e Priscilla, che non erano semplicemente utenti di Paolo, ma erano missionari, erano coniugi che collaboravano, erano collaboratori proprio di Paolo, facevano parte dell'equipe missionaria. Tant'è vero che sono loro che, quando Apollo non sa riconoscere lo Spirito, spiegano meglio il tema della via. E troviamo una Lidia che poi purtroppo non viene più nominata. Viene nominata solo a Filippi e poi scompare. Certamente bisogna partire anche dai dati. Per esempio, nel cenacolo, chiamiamolo così, la sala superiore, io non l'ho commentata quello perché lo riprenderò la prossima volta, c'erano donne. E quindi non è che discenda la Pentecoste solo sugli apostoli, ma su tutta la comunità. E questa è una cosa importante. Non è che sia dato lo Spirito solo ad alcuni. Ecco, forse hanno recuperato le profetesse, però con le profetesse qualche volta abbiamo fatto un'emarginazione, perché le profetesse rischiano di essere, è detto, sono straordinarie. E nel Medioevo, per esempio, le donne grandi si sono manifestate attraverso mistiche. Se guardate le mistiche del Medioevo, sono le grandi voci che sono fuori del coro, hanno un'autorità carismatica, però solo come un carisma straordinario, ma non come centro anche di governo. E qui oggi c'è tutta la discussione. Credo che la strada per recuperare tutto questo sarà lunga, perché c'è tutta la tradizione e anche ecumenica, che non è solo col mondo protestante, ma è anche col mondo ortodosso, eccetera, da fare. Però, prima cosa, bisogna mettere in risalto questo.
Che chiede se Luca può essere stato compagno di Paolo secondo la tradizione, o è da escludere, dato che riflette un cristianesimo della terza generazione, come ha sottolineato Don Milani.
La domanda nasce dal, e sarà discussa sempre, nasce dal fatto che dal capitolo 16, con qualche pausa, e soprattutto nell'ultimo viaggio, ci sia un discorso dove noi salpammo, noi andammo. Cioè, sembra che Luca sia stato effettivamente con Paolo. È chiaro però che nella sua opera non riflette solo, e lui è diverso. Però si discute allora se sia stato un vero compagno di Paolo nell'evangelizzazione. Viene ricordato il suo nome anche nelle lettere però post-pauline, quelle che chiamiamo le lettere dei discepoli. Viene ricordato Paolo addirittura, cioè Luca ha detto che è un medico, ecco, e altre cose di questo genere, forse perché usava certe terminologie diverse dagli altri. E potrebbe essere che sia stato un compagno, ma certamente l'opera che lui scrisse non è un semplice riflesso della catechesi di Paolo, è una sua visione, come vediamo qui negli Atti degli Apostoli, unitaria della Chiesa. Certamente sottolinea molto il tema della grazia e dello Spirito, che permette di allargare a questa idea di allargare ai tutti i popoli, è una cosa molto dibattuta. Allora penso, faccio una battuta, non prendete solo questa, no? Che parlare allora di apertura a tutti i popoli in certi ambienti giudeo-cristiani era come peggio che parlare dei divorziati e risposati, perché era uno scandalo. Come potete rivolgervi a chi non fa parte del mondo ebraico? Ecco, in questo senso Luca vuole mostrare come la risurrezione di Cristo abbia allargato il suo influsso come Signore a tutti i popoli, per cui la salvezza è data a tutti i popoli. Ma naturalmente questa è stata la grande tesi di questo libro, naturalmente però questa universalità viene scoperta nella storia, allora ritorna il tema della donna, viene scoperta un poco alla volta nella storia. Anche la Chiesa si divide e soffre fino a separarsi dal giudaismo. Questa è un po' l'idea. Ecco, per cui rispondendo a quella domanda, è, può darsi compagno di Paolo, io penso anche che sia stato. Ci sono testimoniati in questo modo, ma potrebbe anche in quel noi identificarsi un po' l'autore con l'entusiasmo di Paolo per annunciare a tutti il Vangelo di Cristo. Ecco, quindi potrebbe essere quel noi come una partecipazione dello scrittore. D'altra parte bisogna dire che l'autore è diverso da Paolo, è diverso, ha una visione diversa e ha davanti una chiesa probabilmente anche diversa.
Chiede: apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo, si potrebbe interpretare che non sono stati scelti da Gesù ma dallo Spirito? Ma allora il volere di Gesù è subordinato allo Spirito?
Non è che sia la subordinazione. Apostoli nello Spirito, perché Gesù pieno di Spirito. Cioè Gesù, lo Spirito cosa rappresenta? La potenza di Cristo. E l'animatore, e qui allora bisognerebbe entrare nel tema della Trinità, cioè il rapporto tra le persone, che naturalmente è stato espresso pian piano anche all'interno della Chiesa. Vuol dire che cioè lui si è scelto perché l'ho scelto per lo Spirito, e sono questi apostoli che continueranno col medesimo Spirito che era in presente in Gesù. Gesù lo darà agli altri, lo donerà proprio salendo al cielo, donerà lo Spirito. Non è che sia subordinato, è Gesù che agisce col pieno Spirito ed è colui che può donare lo Spirito agli altri. In questo senso Gesù donerà lo Spirito ai discepoli e lo manderà, diciamo, attendete la promessa, perché sarà quello che guiderà la Chiesa. D'altra parte, in San Giovanni lo stesso Gesù prometterà dello Spirito che accompagnerà la Chiesa e l'aiuterà la comunità a scoprire la verità intera col tempo. Allora è lo Spirito oggi il nuovo Paraclito, il nuovo consolatore e accompagnatore che aiuterà. Lo Spirito è in qualche modo la manifestazione del dono che Gesù ha fatto, la persona dello Spirito Santo che ha donato alla Chiesa, no? Senza fare confusione e anche senza mettere subordinazione. È Gesù che agisce nello Spirito, o se volete anche per mezzo dello Spirito. Naturalmente in origine c'è il Padre, l'origine, Cristo è mediatore, lo Spirito che anima la Chiesa, non c'è una subordinazione. Altre domande anche di presenti?
Io volevo dire, riprendendo il discorso spinoso del ministero alle donne, che uno dei paradossi della Chiesa Cattolica è che le donne a cui si dice non si può dare il ministero hanno il ministero nel matrimonio pari agli uomini, ed è un ministero, è quello di testimoniare e rendere visibile e presente l'amore che ci viene annunciato nel Vangelo.
Rispondo solo con una battuta che condivido, insomma, su questo. Ricordo sempre il curato d'Ars, citato molto dai nostri parroci. Lasciate 20 anni una parrocchia senza un prete e adoreranno le bestie. La prassi è stata il contrario, che le donne hanno formato di fatti alla fede tanta gente, ma non solo nelle famiglie. Nell'America Latina, è stato ricordato non solo dal Papa ma da tanti, senza le donne molte comunità non sarebbero sopravvissute. Sono state proprio le donne che hanno continuato a trasmettere la fede, diventando le grandi collaboratrici delle missioni. E in questo caso credo che dovremmo cambiare, e qui lo dico, dovremmo cambiare anche tutto il linguaggio dell'ultimo documento della Congregazione del Clero, che parla delle parrocchie. La prima parte è bellissima. La seconda parte, siccome comincia a discutere con terminologie del 1800 e giuridica, ma di un secolo e mezzo fa, allora mette tutte le limitazioni e le proibizioni. Di fatto è come fare due passi avanti e un passo indietro. Cioè si apre, ma dobbiamo ancora recepire, forse nel linguaggio giuridico, sia il concilio che anche queste cose. Ecco la battuta.
Probabilmente sarà la storia che deciderà anche per la Chiesa.
Io penso, diceva Sartori, che forse proprio l'ecumenismo, dovendo lavorare con le altre chiese accanto, l'ecumenismo ci aiuterà a vedere dei nuovi passi. Per esempio, se io vado a pregare e da prete sono accanto a una pastora, è logico che siamo pari in quel momento e lavoriamo. E se continuiamo a lavorare tra chiese, è logico che ci sarà anche un passaggio di consegne ulteriori e passi ulteriori. E probabilmente, non so quanto tempo, non metto il tempo, ma di sicuro qualche cosa deve cambiare e dovrà cambiare. Insomma.
Volevo chiedere che portata ha il titolo di Kyrios, rivolto subito, sempre, dagli apostoli a Gesù. Kyrios è il greco di Adonai, che è la lettura normale del tetragramma, no? Per gli ebrei. Lo chiamano subito Kyrios, vuol dire che è Dio. Non so, ecco, un'esplicitazione in questo senso è una domanda che ho da tanto tempo in testa e a cui non riesco a dare una risposta un po' precisa.
Certamente nei Vangeli, lasciamo stare San Giovanni, Luca dà a Gesù già il titolo di Signore fin dall'inizio, cioè è una specie di anticipazione. Quando Pietro viene chiamato, si inginocchia del Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Si butta davanti già facendo avant lettre, praticamente anticipando quella che è la professione che viene più tardi. Qui è certamente non dice a Gesù Signore con un titolo così di educazione, di rispetto, ma è un titolo grave, tanto è vero che il Gesù risorto in potenza, è lì che Gesù manifesta la sua divinità piena. E quindi penso che quel Kyrios in questo caso sia certamente un titolo che viene dato a Gesù Signore per riconoscere la sua personalità divina. E allora in questo senso la parola Kyrios ha un significato forte, non significato semplicemente come potremmo usare noi, e neanche semplicemente di dire che è una persona grande, alta. È il Kyrios, è il Signore che loro adoravano ormai, e in questo senso riconoscono il Cristo risorto. Perché tutto il centro degli Atti degli Apostoli è annunciare il Cristo risorto. Questo è il fatto scandaloso che devono annunciare sia agli ebrei, ai giudei, che ai pagani. Ed è qui che Gesù manifesta. San Paolo dirà, risorto, cioè con la potenza di Dio manifestata, insomma, manifesta. Ed è qui che Gesù diventa universale. Salendo al cielo, va fuori della relazione personale storica che era limitata, cioè diventa il Cristo universale. È lì che diventa Gesù, diventa il Cristo universale, con tutto ciò che ci sta dietro la parola Cristo.
Anche la parola Cristo è Messia, ma è diventata una specie di cognome di Gesù.
Il titolo principale che lui ha accettato, però con riserve. Soprattutto San Marco, che quest'anno leggiamo, almeno nella Chiesa Cattolica leggiamo, nella liturgia cattolica leggiamo, è il libro, il Vangelo di riferimento, non ama, anche se fin dall'inizio, Gesù Cristo, figlio di Dio. Però è strano che la parola Cristo viene a risuonare con certezza solo quando Cristo muore.
Perché Matteo dice che gli apostoli andarono in Galilea e non restarono a Gerusalemme?
Perché comincia con Marco questa tradizione. E con Marco ha un significato, secondo me, molto grande. Andate in Galilea, per Marco significa ritornare alle origini, dove avevano incontrato Gesù, quasi per riprendere l'esperienza. Erano arrivati a Gerusalemme, erano scappati, Gesù non li abbandona, dice, ma ti diamo appuntamento là, quasi per riprendere il nostro percorso, e quindi c'è di mezzo l'idea di un camminare verso la fede. Matteo, pure rifacendo questo, parte da là, mentre San Luca ha come centro Gerusalemme, per cui addirittura l'ascensione avviene a Gerusalemme, perché Gerusalemme è la città dove Gesù ha realizzato il mistero e da dove deve partire. Allora tralascia, secondo me, questo, tanto che qualcuno parla del Monte Galilea, forse ci sono tanti Galilei in quella zona, e da quel Monte Galilea, che era Gerusalemme, il Monte degli Olivi, una località, parte per l'ascensione. Quindi con questa visione teologica fa che Gerusalemme diventi il punto di arrivo del mistero di Gesù e diventi anche la città da cui deve partire il messaggio, la testimonianza degli apostoli, e da qui espandersi nelle altre regioni, compresa la Galilea.
E anche la diversità dei destinatari. E Matteo punta molto di più sulla relazione, quando l'hanno avuta nella vita pubblica.
E tanto più che poi Matteo scrive per i cristiani, le comunità di quella zona, Galilea e Siria. È lì che nasce il Vangelo, e quindi andare in Galilea è come rivivere l'esperienza. Sono adattamenti, vedremo la prossima volta, no, l'altra volta vedremo per esempio l'esperienza di Paolo, è narrata 3 volte in maniera diversa. Perché? Cercherò di rispondere a questo. E anche qui la variante non è bugia, è sottolineare un aspetto. E per Luca Gerusalemme è il punto di arrivo, il punto di partenza del mistero di Cristo. Grazie e arrivederci.